Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta ancora una volta, quindi benvenuti al nostro ultimo appuntamento di questa settimana, appuntamento in cui apriremo ancora una volta l'epistola ai Colossesi, epistola che ha scritto l'Apostolo Paolo mentre era in prigione a Roma intorno all'anno 62 d.C. Il tema di questa epistola è Cristo. Lui è il centro del cerchio intorno al quale tutto il cristianesimo gira. Abbiamo diviso la lettera ai Colossesi in due parti. Prima la parte dottrinale, cioè Cristo, la pienezza di Dio, in Cristo siamo ripieni. La seconda parte abbiamo definita la pratica, Cristo, la pienezza di Dio, mostrata, versata nella vita di ogni giorno attraverso i cristiani. Passiamo ora al capitolo 4, ma ci troviamo sempre nella sezione pratica di questa epistola che tratta della santità sul posto di lavoro, come abbiamo già sentito qualcosa ieri. Il capitolo 3 si è concluso con una esortazione per i servi o i lavoratori, il capitolo 4 continua con una esortazione per i padroni o datori di lavoro. Paolo non si era dimenticato di loro. Leggiamo il versetto 1 di Colossesi, capitolo 4. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Padroni. Paolo ha qualcosa da dire non solo ai servitori, ma anche ai padroni. Equo. Significa che vale ciò che è stato dato. Equo canone è un affitto giusto per quel tipo di casa. Prezzo equo è il valore giusto di ciò che compro e così via. Il padrone deve essere giusto verso i suoi servitori e pagarli per ciò che vale il loro lavoro. Sapendo che anche voi avete un padrone in cielo. Il padrone si troverà davanti a Cristo un giorno. Ogni datore di lavoro cristiano, così come ogni lavoratore, apparirà davanti a Dio. Questo rende molto pratico il Vangelo, lo mette al nostro livello. Qualsiasi cosa tu faccia, falla per il Signore, perché se sei un suo figlio, è a Lui che dovrai rispondere. I prossimi versetti presentano altre tre aree della condotta cristiana che sono importanti. Sono la preghiera, il nostro cammino di ogni giorno e il parlare. Iniziamo con la preghiera, versetti dal 2 al 4 di Colossesi, capitolo 4. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere, parlandone come devo. Queste due parole vanno insieme, pregare e vegliare, sono molto importanti. Ci ricordano l'esperienza di Neemia. Quando i nemici cercarono di fermare la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, lui non gettò la spugna dicendo che non poteva fare il lavoro, e neppure disse, mettiamo la cosa in preghiera, andando poi avanti come sempre. No, questo disse Neemia, capitolo 4, versetto 9. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Questo è quello che Paolo ci dice qui, vegliate e pregate. Un vecchio credente diceva, quando un contadino prega per un buon raccolto, Dio si aspetta che dica Amen con una zappa. Se stai pregando per una certa cosa, mettiti al lavoro. È molto pratico. E veglia, non stancarti di pregare, non dimenticarti dopo un po' di pregare per quel bisogno. Con rendimento di grazie. Ringraziate sempre Dio e siate certi che Lui ascolta e risponde sempre alle preghiere. Forse non sarà la risposta che avresti voluto, ma Lui risponderà. È come respirare, inspirare la preghiera ed espirare il ringraziamento. Pregate nello stesso tempo, anche per noi. Paolo dice, non dimenticatevi di pregare per noi. Oggi non possiamo certo aiutare Paolo pregando per lui, ma certamente puoi aiutare altri che stanno predicando il Vangelo. Affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero. Paolo era in prigione mentre scriveva questa lettera. Voleva che almeno una porta fosse aperta da Dio per la predicazione del Vangelo. Se consideriamo ogni aspetto del ministero per Dio come una porta, chiediamo a Dio di tenere le porte aperte. Lui ha promesso che lo avrebbe fatto. Apocalisse 3, versetto 8, dice, «Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome». Dio ci ha messo davanti molte porte aperte, come la possibilità di insegnare la Bibbia per radio, e gli chiedo di aprirne ancora di più. Pregate anche voi per questo ministero, pregate ringraziando il Signore, vegliando, non stancatevi di farlo. Il versetto 5 di Colossesi 4 dice, comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Comportatevi con saggezza. I figli di Dio hanno una responsabilità davanti al mondo oggi. Non siate dei figli di Dio sciocchi. Sentiamo così tante cose pie senza alcun senso al giorno d'oggi. Per fare solo un piccolo esempio, ci sono state alcune persone che dicevano che il Signore sarebbe tornato nel 1980. Non ho idea da dove abbiano preso una simile informazione, ma credo che nel 1980 ci saranno state molte persone notevolmente imbarazzate. Queste affermazioni sono state fatte più volte, prima e dopo quell'anno. I cristiani non hanno alcun diritto di fare simili affermazioni davanti al mondo, e nemmeno dovremmo dire che ci fidiamo del Signore se le nostre azioni mostrano che non è così. Non dovremmo fare delle cose sciocche davanti al mondo, ma comportarci in modo saggio. E prosegue l'Apostolo: non sprecate le opportunità. Quando vedete un'opportunità, pregate che il Signore vi guidi. Non vi imponete alle persone. Pregate, chiedete al Signore di aprire la porta e Lui lo farà. Il versetto 6 di Colossesi 4 ci dice qualcosa sul nostro modo di parlare. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Alcune persone pensano che questo versetto dica che il vostro parlare sia salato e ti attaccano con le loro osservazioni sarcastiche, ma quello che c'è scritto è sempre con grazia, condito con sale. Un figlio di Dio dovrebbe avere una conversazione che sia lontana dal male, dovrebbe fermare il male piuttosto che promuoverlo. Non è un attacco che ci viene richiesto e penso che significhi che un cristiano non dovrebbe essere noioso, ma piuttosto entusiasta per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Arriviamo ora a un'incredibile lista di nomi di persone che Paolo conosceva. Si tratta di uomini e donne che sono vissute nel primo secolo. Hanno camminato in strade romane, vissuto in città romane ed erano sotto il dominio romano. Erano nel bel mezzo del paganesimo, ma erano figli di Dio. Molte di queste persone vivevano ad Efeso, erano tutti cristiani, erano gli uomini di Dio del primo secolo. La cosa interessante è che Paolo non era mai stato a Roma e non era mai stato a Colosse, eppure ci dà una lista di persone che conosceva, e molti di loro erano di queste due città. Questo rivela che Paolo aveva guidato a Cristo delle persone che erano poi tornate a casa, in città in cui lui non era mai stato in grado di andare direttamente o personalmente. Il suo era un ministero che raggiungeva posti lontanissimi per quei tempi. Consideriamo i versetti dal 7 al 9 di Colossesi, capitolo 4. Tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Tichico, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandato appunto perché conosciate la nostra situazione ed egli consoli i vostri cuori. E con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Tichico era il pastore della chiesa di Efeso. Viene menzionato in Atti e nelle lettere agli Efesini e a Timoteo. Era un meraviglioso fratello in Cristo, un compagno di servizio che avrebbe portato notizie certe di Paolo ai Colossesi. Onesimo era uno schiavo di Filemone a Colosse. Era scappato dal suo padrone, era andato a Cristo attraverso il ministero di Paolo ed ora veniva rimandato al suo padrone, da Paolo stesso. Paolo aveva scritto una lettera a Filemone quando aveva rimandato indietro Onesimo e dice a Filemone che Onesimo era il suo amato fratello. Da ciò si può vedere che esiste una nuova relazione in Cristo. Padrone e schiavo ora sono fratelli in Gesù Cristo. Nei versetti 10 e 11 leggiamo di alcune persone che mandano i loro saluti. Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni. Se viene da voi, accoglietelo. E Gesù, detto giusto. Questi provengono dai circoncisi e sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio e che mi sono stati di conforto. Aristarco era prigioniero con Paolo ed era suo amico. Non sappiamo altro di lui. Sappiamo qualcosa in più invece di Marco. È Giovanni Marco, il nipote di Barnaba, il figlio di sua sorella, e lo scrittore del Vangelo di Marco. Ricorderete che Marco aveva lasciato Paolo e Barnaba nel loro primo viaggio missionario e per questo Paolo non lo volle portare con sé nel secondo viaggio. Paolo sbagliava nel suo giudizio su Giovanni Marco. Il ragazzo fece del bene, Paolo qui lo riconosce. Dà delle istruzioni ai Colossesi. Non rifiutatelo come ho fatto io, ricevetelo. Paolo menziona di nuovo Giovanni Marco nella sua seconda lettera a Timoteo quando dice «Solo Luca è con me, prendi Marco». E conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Gesù, detto giusto, sarebbe il nome di Giosuè nella lingua ebraica. La precisazione dai circoncisi indica che era ebreo. Questo indica che c'erano alcuni israeliti nella chiesa di Colosse. Comunque non erano in molti. La chiesa di Colosse era per la maggior parte composta da gentili. Questi uomini erano dei fratelli meravigliosi, aiutanti di Paolo e loro stessi dei grandi missionari. Proseguiamo con i saluti, versetti 12, 13 e 14 di Colossesi, capitolo 4. Epafra, che dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché siate saldi, come uomini fatti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Epafra era il pastore a Colosse. Ora è in prigione. Così ha un nuovo ministero, un ministero di preghiera. Anche pregare è un ministero. Se Dio ti toglie dal servizio attivo, prega per i servitori di Dio. Significa semplicemente che Dio ti ha dato un nuovo ministero. Lui ha qualcosa di diverso per te da fare. Colosse, Laodicea e Ierapoli. Queste tre città erano vicine tra loro. C'erano chiese in tutte e tre le città e c'era comunione tra loro. Probabilmente si scambiavano delle visite, quindi si conoscevano tutti bene. Luca, il caro medico. Qui c'è una bellissima definizione per la persona che accompagnò Paolo nei suoi viaggi, col quale condivise molte esperienze. Quando l'apostolo Paolo menzionò la prima volta Dema, lo chiamò un compagno d'opera. Qui dice solo, è Dema. Forse questo sta a indicare che Paolo non è più così sicuro di Dema a questo punto. Non ha nulla da dire di particolare su di lui. Più avanti Dema abbandonerà Paolo. Questo sarà un dispiacere per l'apostolo. Ora Paolo passa a salutare lui stesso altre persone. Colossesi 4, versetti dal 15 al 17. Salutate i fratelli che sono alla Odicea, Ninfa e la chiesa che è in casa sua. Quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi, e leggete anche voi quella che vi sarà mandata dalla Odicea. Dite ad Archippo, vada al servizio che hai ricevuto nel Signore per compierlo bene. Le città Colosse, Laodicea e Ierapoli avevano grandi templi pagani, ma i cristiani si incontravano nelle case. Ecco perché dice, Ninfa e la chiesa che è in casa sua. Paolo non dice di aver scritto una lettera ai Laodicesi, ma apparentemente le lettere di Paolo erano fatte circolare e i Laodicesi ne avevano letta una. Molti pensano che questo si possa riferire alla lettera agli Efesini, ma non è così importante saperlo. Paolo sta solo dicendo ai Colossesi di leggere anche quell'epistola e di condividere la loro con i Laodicesi. Archippo. Archippo è un altro uomo menzionato nella lunga lista di Paolo. Non sappiamo di lui niente di più di quello che è detto qui. Era un uomo con un dono e Paolo lo sta esortando ad usare questo dono all'interno della comunità in cui si trova. Infine leggiamo l'ultimo versetto della lettera ai Colossesi. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi. Paolo ha dettato la maggior parte delle sue lettere. La lettera ai Galati fu scritta invece di sua mano. Qui mette la sua firma alla lettera che ha dettato. Questa è la seconda volta che Paolo dice «Ricordatevi delle mie catene», ovvero «pregate per me». «La grazia sia con voi». Quella grazia di Dio invocata su loro all'inizio della lettera è l'invocazione conclusiva di Paolo. Esce dal cuore, oltre che dalla sua penna, e si rivolge a una chiesa che non ha mai visitato, ma della quale conosceva molte persone perché le aveva portate a conoscere il Signore Gesù Cristo. E qui si chiude il nostro studio, le nostre riflessioni sull'Epistola ai Colossesi. Lunedì prossimo, quando ci risentiremo, avremo quindi la possibilità di aprire la Bibbia in un altro posto, da un'altra parte, aprendo quindi e conoscendo un nuovo libro del libro più letto. Bene, quindi io vi rinnovo l'appuntamento lunedì. Intanto, un buon riposo. Ciao.